È cambiato l'amore ai tempi del Covid, ai tempi della pandemia, e in che cosa per il mondo degli adolescenti?
L'amore non cambia, è sempre quello, è cambiato certamente il modo in cui poi lo approcciano i ragazzi. L'amore fondamentalmente nasce nella presenza e non può nascere nella distanza, nell'assenza e nella virtualità. Per cui per chi già era dentro una storia d'amore probabilmente si è accesa la dimensione del desiderio. Una serie proprio anche, credo, di operazioni e di azioni che in una vita magari dove c'era tutto subito a disposizione, senza limiti, eccetera, appunto operazioni, azioni che, con cui i ragazzi non avevano familiarità. Rispetto invece agli altri che l'amore ancora non lo conoscevano, ahimè, credo che questo spostamento nel virtuale, nel distanziato, ha impattato forte perché poi ha spesso portato a esplorare un po' tutto il territorio legato alla dimensione dell'affettività, della sessualità, in territori dove non si parla di relazione, di emozione, di sentimento, di intimità, ma molto più di eccitazione, di controllo, di potere, per cui credo che alcune delle emergenze, che sono poi quelle anche legate all'iperconnessione, che è l'esatto contrario dell'interconnessione necessaria per stare bene in relazione con gli altri, abbiano portato i ragazzi a entrare nel territorio dei comportamenti a rischio online come la pornografia, il sexting, la sessualizzazione precoce delle ragazze, per ottenere popolarità, visibilità. Ecco, tutte virtualizzazioni di fenomeni che effettivamente in presenza mettono in gioco altre competenze, altri modi di essere.
Sì. Senta, ma in famiglia soprattutto, ecco, che tipo di problemi sono sorti secondo lei fra lockdown, pandemia, mancanza, isolamento forzato? Ecco, nella coppia, che cosa è cambiato? Che tipo di problematiche possono essere sorte?
Noi quello che constatiamo facendo un po' il mestiere che facciamo, dove la gente ci viene a raccontare i problemi, è che prima nel tempo normale si poteva far finta di essere coppia, di essere famiglia, quindi famiglie fragili e vulnerabili, quella dispersività, interaffollamento di impegni, di cose da fare, entra e esci da casa. Ecco, famiglie fragili potevano non avere la consapevolezza della propria fragilità e della propria vulnerabilità, mentre poi il lockdown che ci ha compresso, reclusi in casa, ci ha obbligato, no, una convivenza 24 ore su 24, ha reso la famiglia esattamente quello che è, una risorsa, un sistema di risorsa e di grande, una base sicura, un porto cui attraccare nei momenti di difficoltà per quelli che quella famiglia l'avevano costruita su delle fondamenta sicure in mezzo a tante difficoltà, a tante fatiche. La famiglia ha retto ed è stata proprio un avamposto, direi, una trincea, non come gli ospedali, ma è lì che poi è continuata la vita delle nostre comunità. Per quelle famiglie che invece erano già fragili prima, questa reclusione forzata, questa convivenza 24 ore su 24 ha spesso frantumato e ridotto gli effetti, qualcosa che però era già rovinato prima, quindi si sono viste molte di più le fatiche della convivenza, perché quando la convivenza non si poggia su una sana intimità condivisa, ma sulla fatica della compresenza, ecco che lì salta tutto. Di sicuro poi ai genitori è stato chiesto, che anche dei figli, di attivare una modalità multitasking, di stare al mondo, quindi di tenere dentro le mura di casa contemporaneamente in piedi la loro vita di professionisti, la loro vita di genitori, la loro vita di compagni di vita. E quello che a volte si è visto è che gli adulti hanno poi privilegiato l'esperienza della genitorialità e l'esperienza della professione, ed è stato molto faticoso tenere viva e vitale la coppia amorosa. contemporaneamente la presenza dei tuoi figli dentro casa, ecco, tutti quei passaggi di manutenzione della coppia che includono anche l'intimità e la sessualità condivisa sono decisamente più difficili da mettere in gioco.
Certo. Senta, lei in un suo libro recente anche propone anche la meditazione, ecco, ma lei lo dice anche per gli adolescenti, ma vale anche per le coppie, cioè trovare dei momenti di conoscenza, di lettura, di intimità di un altro tipo può aiutare a costruire il noi.
Assolutamente, soprattutto proprio quel libro che poi molti vedono come un libro di meditazione per adolescenti, in realtà è un libro di meditazione per tutti, cioè parte dall'idea che la vita si impara e che in alcune zone della vita dove il corpo viene in qualche modo bloccato, non può muoversi, e anche le relazioni, no, sono così ridotte, limitate, distanziate, confinate, ecco, il nostro equilibrio che è fatto di corpo, relazioni e mente può essere riconquistato attraverso la forza e il potere della nostra mente, della nostra dimensione interiore. Quello è un libro che parte proprio dalla constatazione che chi è rimasto davvero resiliente, ha saputo guardare avanti in un tempo così complesso, è perché spesso ha usufruito di una cosa come il dialogo interiore, si è nutrito con proprio con letture, con film, con la musica, ha messo la bellezza dell'arte, cioè tutte quelle cose che entrano, no, dentro al nostro cuore e dentro alla nostra mente, che spesso ci danno anche il senso di ciò che è davvero essenziale, per noi siamo fondamentalmente, noi rendiamo la nostra vita, ecco, una narrazione in cui noi impariamo prima di tutto a parlare di noi stessi, a noi stessi, e questo è uno dei modi principali per riuscire a sopravvivere, anche a dare senso a tutto in un tempo così faticoso come quello che abbiamo vissuto.
Senta, e questo periodo così difficile che ancora continua, non si sa per quanto tempo, ecco, cosa può insegnare, cosa ci potrebbe scoprire, valorizzare, per ritrovare, diciamo, l'amore nella coppia?
Ah, io credo proprio arrivare un po' all'essenza. Fondamentalmente il progetto di coppia, sia in una visione magari più religiosa che anche in una visione invece puramente scientifica e evolutiva, cioè perché gli esseri umani, contrariamente alle altre specie viventi, si innamorano quando fanno l'amore, non fanno sesso, e entrano nel territorio anche della sessualità condivisa attraverso il codice dell'intimità e della vicinanza e della scoperta, e non attraverso il codice della eccitazione o della programmazione neurobiochimica, per cui una gatta va in calore, si fa fecondare, ma poi il gatto che l'ha fecondata non sta con lei,
sì,
per vedere nascere i bambini, per starli a fianco. Cioè l'amore è proprio un dispositivo che permette alla specie vivente di poter condividere il tempo del bello e il tempo del brutto, quindi quello che dovrebbe aver scoperto la coppia, in generale quello che è successo nelle famiglie, è che in questo tempo così diverso che ci ha obbligato a riscrivere i copioni della nostra vita, noi dovremmo avere scoperto dell'altro cose che ci erano completamente inedite. Noi dovremmo aver scoperto di noi, mariti, compagni di vita, padri, aspetti, abilità, competenze, verità, e di cui in realtà non ci eravamo accorti, no? In un altro tempo dove magari investivamo tantissimo sul nostro progetto professionale, molto meno invece sul nostro progetto più intimo e più privato. Quindi la sfida grossa in questo momento è proprio questo, cioè le coppie sono state messe a nudo, si sono guardate negli occhi, sono state dalla mattina alla sera coppie insieme l'uno con l'altro e non solo l'uno per l'altro. E che cosa hanno fatto di tutto questo? Ecco, uno tira le sue somme. Decisamente la narrazione di molte coppie è che hanno veramente sentito l'importanza dell'altro come compagno di vita, cioè laddove la vita ti faceva sentire sbloccato, disperso, isolato, vulnerabile, avere la tua base sicura, questa è la teoria dell'attaccamento a fiato, sì. Ecco che rende tutto diverso e dà senso a tutto.